Buongiorno e ben ritrovati alle interviste di Visione TV. Siamo qui oggi con il personaggio del giorno, Francesco Dall'Aglio, medievista specializzato nella storia medievale dell'Europa sud-orientale, tra altre cose anche esperto dell'utilizzo del passato medievale come base culturale, una delle basi culturali per giustificare i nazionalismi contemporanei. Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno a lei, grazie dell'invito, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Io confesso di essere un assiduo lettore del canale Telegram del professore, nel quale trovo sempre una visione molto originale. Tra l'altro, lui è un esperto soprattutto di sistemi d'arma, quindi abbiamo spesso accurate descrizioni, soprattutto della tartaruga o Blyatmobile, come è stata soprannominata, utilizzata dai russi. Ma la cosa più interessante che ho trovato recentemente e ho letto anche integralmente nella mia trasmissione Teleragione è stata l'analisi di Ilya Gramnik, che è appunto un analista russo, cosa che da noi non, è qualcosa di fantascientifico, quasi riuscire ad avere e ottenere delle analisi dal punto di vista russo, no? Visto che i canali russi sono censurati in Europa e qualsiasi cosa provenga dalla Russia è a prescindere propaganda, anche quando in realtà si tratta di analisi assolutamente condivisibili, piatte, senza nessun tipo di propensione o diciamo manipolazione, no? Insomma, cosa ci può dire in merito a questa analisi che io ho particolarmente apprezzato e immagino anche lei?
Sì, l'ho apprezzata parecchio. Lui è un analista interessante da seguire e ha un canale Telegram non molto frequentato, nel senso non ha quei numeri di centinaia di migliaia, proprio perché fa delle analisi, insomma, abbastanza serie, diciamo così. E in realtà quest'ultima sua era particolarmente interessante perché si riallacciava a quello che è il discorso che si sta facendo in questi giorni, ovvero sia questa questione dell'autorizzazione, sì, autorizzazione no, autorizzazione parziale, diciamo così, dell'utilizzo sul territorio russo dei sistemi d'arma occidentali, dei sistemi d'arma NATO. Quando diciamo territorio russo, ci riferiamo chiaramente al territorio russo pre-2014, perché sia la Crimea, che il Donbass, che le altre oblast occupate appunto durante la guerra non sono considerate territorio russo, ma infatti sappiamo bene che vengono ovviamente colpite da sistemi d'arma occidentali e meno. L'utilizzo delle armi occidentali sulla Russia propriamente detta invece sarebbe una misura escalatoria, perché soprattutto perché questi sistemi d'arma, parliamo di sistemi d'arma con una certa precisione naturalmente per attacchi mirati, e questi sistemi d'arma devono essere utilizzati mediante intelligence e mediante osservazione fatta dalla NATO, perché l'Ucraina non ha ovviamente i mezzi della NATO. Quindi questo significherebbe che non soltanto armi occidentali colpirebbero il territorio russo, e vabbè, dice, li abbiamo dati agli ucraini. Alla fine fanno un po' quello che vogliono. Il problema è che queste armi verrebbero guidate dall'intelligence della NATO e questo sarebbe ovviamente un atto che possiamo, a parte possiamo definire ostile, ma che possiamo sicuramente definire escalatorio. E Kramnik appunto analizza un po' questa cosa per lui chiaramente è russo, quindi ovviamente conosce la dottrina strategica russa, anche quella nucleare, che tra l'altro è, diciamo, disponibile, nel senso non è segreta. Le dottrine nucleari delle potenze nucleari non sono segrete,
Lei ci ha
perché
scritto un
proprio,
libro, tra l'altro.
tra l'altro, si parte di un libro, scritto
Sì.
metà di un libro con, insieme al mio amico e collega Carlo Ziviello, sì.
Possiamo dire il titolo per magari gli ascoltatori sono interessati. Se facciamo vedere, approfittiamone, insomma.
Dovrei averlo, ma invece eccolo.
Scusi se l'ho interrotta, ma lo ritengo
No, no, no,
interessante.
si figuri, eccolo, Oppenheimer, Putin e altre storie sulla bomba, edito da A Est dell'Equatore.
Grazie, sì.
E Carlo ha curato la parte 1900, beh, prima del 1945, appunto da Oppenheimer fino alla dissoluzione dell'URSS, io ho curato la parte successiva. No, e dicevo, lui conosce quindi bene le dottrine strategiche nucleari perché sono conosciute, nel senso sono documenti pubblici, perché? Perché servono alla deterrenza e quindi ovviamente il tuo avversario li deve poter leggere. Naturalmente. E quello appunto che dice Kramnik è c'è un equivoco di fondo tra il modo in cui l'Occidente è entrato e continua a essere in questo conflitto e il modo in cui ci sta la Russia. Nel senso che lo scopo occidentale in questo conflitto si vede dal tipo di assistenza dato all'Ucraina e si vede anche da questi distinguo che vengono fatti, no? Colpite sì, ma fino a un certo punto, non colpite quel territorio, colpitene un altro, eccetera. Serve a, diciamo così, aumentare il costo per la Russia. Cioè
Farla
dice,
sanguinare, no? Come si diceva all'inizio.
esattamente. La deterrenza che esercita la NATO è una deterrenza basata sul costo, cioè guarda che se tu fai questa cosa in più rispetto a quello che stai facendo, allora io farò qualche cosa che ti aumenterà il costo in termini pratici, in termini di distruzione del tuo materiale, in termini ovviamente di perdita del personale e anche in termini economici, ovviamente,
Anche in
perché
termini, direi di maniera meno palpabile, di prestigio internazionale, perché se dovessi usare armi nucleari tattiche, sicuramente saresti il nuovo altro che Hitler, saresti oltre Hitler, e poi anche di consenso interno, no? Soprattutto perché anche lì c'è un problema enorme. Prego.
certo. No, e quindi dice praticamente questi aumenti, queste piccole escalation da parte della NATO sono in risposta a operazioni effettuate dalla Russia che ovviamente stanno portando la situazione militare in posti abbastanza sgraditi dalla NATO, oltre che dall'Ucraina, ovviamente, perché le molto ottimistiche previsioni iniziali che la Russia sarebbe collassata da sola e la sua economia sarebbe crollata, non si sono verificate. L'altrettanto ottimistica previsione che la controffensiva ucraina dell'estate scorsa avrebbe risolto la situazione, avrebbe fatto fuggire i russi, non si è verificata. I russi hanno, lungi dall'aver perduto tutto il loro materiale, tutti i loro uomini, eccetera, eccetera, stanno in realtà sfornandone a ritmo abbastanza alto, certo. Anche qua dobbiamo guardarci dalle esagerazioni dall'altro lato, naturalmente, non è che la Russia sia onnipotente o produca migliaia di carri armati al mese, però diciamo che stanno ampiamente compensando le perdite e anzi stanno aumentando il loro arsenale. Questo significa che a ognuno di questi calcoli sbagliati la NATO ha dovuto reagire con una piccola escalation, piccola dico nel senso non immediatamente grave, per aumentare il costo. Dice allora, non sei collassato economicamente, allora io avevo detto che non avrei mandato i carri armati, però adesso li mando.
Certo.
Perché significa ovviamente che altrimenti tu ottieni quello che vuoi a costo basso. Ed è interessante capire come questa dinamica di deterrenza e di escalation alla fine non preveda necessariamente, questo è importante, la vittoria ucraina. Cioè, ormai sembra abbastanza chiaro che lo scopo degli Stati Uniti, della NATO in generale, non sia tanto quello di aiutare l'Ucraina a recuperare tutto il proprio territorio, come, se ci ricordiamo, era quello che veniva detto all'inizio, no? La guerra finisce quando l'Ucraina recupera tutto il suo territorio. Adesso è quello di alzare il costo per la Russia.
Ma secondo
Molto meglio.
lei, scusi se intervengo, secondo lei in tutti questi calcoli che fa la NATO è tenuta in buon conto la tenuta dell'Ucraina in quanto proprio presa del potere ucraino sulla popolazione? Perché quello che io vedo dei video che arrivano da quelle parti, vedo questi reclutatori che sono sempre più malvisti, la popolazione civile che sempre più si mobilita a difendere i giovani che vengono braccati oramai veramente come animali. animali selvatici, non si conta più il numero degli ucraini annegati nel fiume nel tentativo disperato di sconfinare, per non parlare poi di Zelensky che si è guardato bene dall'indire nuove elezioni perché evidentemente non è così convinto di vincerle, perché questo poi, parliamoci chiaro, pone anche un problema enorme, l'unico ad averlo sollevato è Putin, su con chi dobbiamo trattare noi, perché domani la firma di Zelensky su un eventuale trattato è valida o non è valida, perché poi questi potranno sempre dire l'ha firmata un presidente illegittimo e quello dopo, perché queste, cioè noi oramai abbiamo relativizzato tutto, no? Quindi le istituzioni è un qualcosa, un feticcio che sta là, ma tutto sommato non ci crede più nessuno, dalle altre parti diciamo quantomeno la forma ci tengono, no? E dice se qualcuno deve mettere una firma là sopra, già mi hai fregato in tutti i modi possibili quando le firme le mettevano gente che erano autorizzate a mettere quelle firme, se poi la firma la mette addirittura un fantoccio che non ha nessuna legittimità, cioè io con chi tratto? Perché poi alla fine, vabbè, Ginevra è stato un fallimento totale e quant'altro, questo non è più legittimo, cioè gli Stati Uniti hanno fatto anche un conto sulla tenuta del sistema ucraino, cioè per quanto questi potranno continuare a fare da carne da cannone per le esigenze della NATO, perché poi rischiano di fare la fine dei ceceni, no? Perché i russi hanno combattuto pure contro i ceceni, ma poi oggi gli alleati di ferro di Putin sono proprio i ceceni, e quindi quei nazionalisti che oggi ce l'hanno coi russi domani ce la potrebbero avere con l'Occidente.
Allora, lei solleva una serie di problemi che sono effettivamente importanti, e ovviamente noi abbiamo una percezione non correttissima probabilmente di quello che sta succedendo in Ucraina, per un motivo molto semplice ovviamente, che c'è una censura molto forte, come è naturale che sia. È paradossale il fatto che la Russia sia un paese con dei meccanismi censori estremamente forti, però abbia contemporaneamente un sottobosco, diciamo così, di corrispondenti di guerra, blogger, eccetera, eccetera, che sui loro canali scrivono un po' quello che vogliono, fin tanto che naturalmente non scrivono che l'operazione militare speciale è sbagliata, che Putin è un disgraziato. Ovviamente, è chiaro, ci sono dei limiti. Invece, è proprio da parte ucraina, dove essendo stata l'Ucraina una democrazia, ci aspetteremmo naturalmente una stampa più disposta anche a segnalare quello che non va. Invece questo non lo stiamo vedendo, d'altro canto dobbiamo considerare che l'Ucraina è un paese in guerra, quindi ovviamente alcuni meccanismi di censura sono scattati, ed è ovvio che siano scattati, perché c'è la censura da noi, diciamo, su molti di queste cose, e noi non siamo in guerra in fin dei conti, quindi è chiaro che c'è in Ucraina. Allora, dal punto di vista dell'opposizione, allora, innanzitutto chiariamo che non possiamo parlare di alcun tipo di opposizione istituzionale, cioè non c'è in Ucraina, almeno formalmente o almeno pubblicamente, un membro del Parlamento, un ministro o una persona in posizione apicale che sia per la chiusura delle ostilità o per la collaborazione con la Russia. Questo ovviamente apertamente ed esplicitamente. È chiaro che se poi ci fosse una collaborazione con la Russia, buona parte di questa gente naturalmente cambierebbe istantaneamente bandiera, questo è naturale, insomma anche qui naturalmente non tutti hanno la vocazione del martire, e le persone che parlano maggiormente contro il regime, il governo, chiamiamolo come vogliamo, di Zelensky o se ne sono andate all'estero,
esatto,
come Arestovic, che era pure uno dei collaboratori più importanti di Zelensky, oppure tipo Klitschko, il sindaco di Kiev, fanno molta attenzione a non fare in modo che la loro opposizione a Zelensky persona, che nel caso di Klitschko è precedente alle operazioni militari, possa essere interpretata come un'opposizione al Zelensky capo di Stato e quindi capo delle forze armate. Per quanto riguarda questi atti di ribellione individuale, ne vediamo, certamente ne vediamo, li abbiamo più o meno sempre visti, adesso ne vediamo di più. Perché? Perché ovviamente le leggi sulla mobilitazione si sono fatte più inclusive, diciamo così, nel senso che l'età minima di reclutamento è stata abbassata, soprattutto sono state abbassate molte eliminate o ridotte molte delle esenzioni di cui prima molti cittadini potevano godere, adesso non si è più abili, parzialmente abili o inabili. Adesso i parzialmente abili sono diventati abili, che non significa prima linea e gruppo d'assalto, naturalmente, però comunque significa soggetti alla mobilitazione e all'addestramento militare. Vediamo anche che alcune categorie finora protette, come per esempio i lavoratori dei trasporti, cominciano a essere oggetto di mobilitazione. Abbiamo visto ieri che l'ambasciata statunitense a Kiev ha diramato un'allerta sostanzialmente per dire ai cittadini con doppia cittadinanza statunitense-ucraina: guardate che in base alla nuova legge vi possono mobilitare. Il fatto che voi siate statunitensi non conta più, anche statunitensi, o chiaramente questo vale anche per le altre, perché in Ucraina non esiste il concetto della doppia cittadinanza, no? Quindi finora chiaramente erano stati considerati. Adesso non è che sono stati non sono andati a prenderli, però potrebbe darsi. Questi atti però sono atti di ribellione individuale, cioè non c'è realmente, certo, una opposizione strutturata, organizzata, una rete. Probabilmente ci sarà, però sono quelli che si prendono dei soldi per farti passare il fiume o per farti passare la montagna.
Adesso siamo arrivati a $20,000 dai 4-5,000 iniziali, stiamo parlando di cifre colossali, perché i rischi sono enormi per tutti.
Ovviamente, ma non possiamo però considerarla un'opposizione alla guerra. Certo, certo. Questo è un atto di, appunto, di ribellione individuale. È ancora un po' presto, secondo me, per capire se questa cosa innescherà una serie di rivolte, chiamiamole così, anche piccole, ma insomma che non coinvolgano più il singolo che non vuole essere mobilitato e che magari appunto si è trovato per caso nel momento sbagliato, un movimento di opinione contro la guerra, al di là, ripeto, delle posizioni individuali di varia gente, non c'è. Cioè queste persone sono comunque completamente sole. La loro azione è un'azione pre-politica, cioè non è un'opposizione a Zelensky, alla guerra, tantomeno una simpatia per la Russia, è il fatto di non volerci andare, che però può essere un atto politico, ma può anche essere semplicemente un atto di sopravvivenza individuale.
No, questo è chiaro, diciamo che pure c'è il terrore, diciamo, in Ucraina ad opporsi, perché noi ci siamo scordati dei 40 giornalisti morti ammazzati ed è una stima al ribasso, per non parlare di quelli che sono stati malmenati, quelli che sono stati attaccati con l'acido, insomma quelli che vengono legati ai pali della luce, vengono denudati e messi alla pubblica gogna. Io ricordo, feci un lavoro sulle ballerine di Donetsk e praticamente intervistai la mamma di una ballerina, la quale venne all'epoca dalla zona controllata dal governo di Kiev, aveva attraversato la frontiera per venire appunto a vedere la figlia che si esibiva al Teatro dell'Opera di Donetsk, e mi ricordo che lei fece un'intervista meravigliosa, perché diciamo che queste persone sanno essere passionali, sensibili, cioè interpretano un ruolo senza interpretarlo, no? Perché sono molto genuini nell'espressione dei loro sentimenti. E io mi ricordo, io mi ero prefissato di non fare domande politiche, no? Perché è una persona che veniva dall'altra parte, e quindi tornando indietro, una volta che fosse uscito il documentario, avrebbe potuto avere dei problemi. Quindi io mi sono guardato bene dal chiederle cose che poi l'avrebbero potuto mettere in difficoltà. Ma a un certo punto lei stessa, tra le lacrime, disse le parole che secondo me erano fondamentali. Disse: il mio paese è ostaggio di una minoranza violenta. Perché poi lei è esperto, come abbiamo detto in apertura, dell'utilizzo del passato medievale come base culturale per giustificare i nazionalismi, no? Cioè il nazionalismo ucraino, no? Queste forme, diciamo, di neonazismo non è una roba. Cioè, chiaramente i russi l'hanno ingigantito, ne hanno fatto una bandiera, questo possiamo ammettere tutto, ma la realtà è quella. Cioè, io quando entrai nella base di Azov e sono stato il primo a entrarci, ci sono entrato con i militari praticamente, c'erano ancora le patate sbucciate dentro la pentola, dentro l'acqua, no? Quando tu sbucci le patate le metti in acqua per non farle annerire, quindi quello che è scappato via, cioè ha mollato le patate lì come stavano, perché questo è un processo che tu fai mentre lavori, se te ne sei andato via, cioè te ne sei andato via proprio di corsa, quindi era tutto così com'era. E io quello che ho trovato, che ho documentato, poi il servizio è andato pure su Fuori dal Coro di Mario Giordano, era un florilegio di simboli nazisti. Gli adesivi attaccati sugli armadietti, il sole nero che pendeva dal letto, le bandiere con la e non è roba che ci avevano messo lì i russi, perché attenzione, io giravo per conto mio, cioè io questa roba l'ho trovata aprendo gli armadietti, non c'era qualcuno che mi diceva guarda lì, guarda di là e guarda so, io potevo stare fermo seduto su una sedia o potevo girare ogni angolo che nessuno mi avrebbe mai detto niente, no? Cioè, quando sono andato in una situazione dubbia, io quella situazione dubbia l'ho documentata, ma non l'ho trasmessa, no? Mi hanno detto che era una base di Private Sector, che c'era un ragazzo morto ammazzato, io l'ho visto, l'ho documentato, c'era questo cadavere congelato con un colpo alla nuca, e poi c'erano tutti i simboli di Private Sector che a me puzzavano di posticcio lontano un chilometro. Ora, che l'hanno ammazzato un prigioniero, quello era fuori di dubbio, ma che fosse una roba fatta da Private Sector, io quel di dubbio ce l'avevo. Ma sulla questione di Azov, secondo me, è fuori di ogni dubbio che quelli agivano come agivano le SS in Germania. Cioè, quella lì è gente che terrorizzava la popolazione civile, anche perché avevano licenza di fare qualsiasi cosa ed erano protetti ad altissimi livelli, no? Un po' come durante la strategia della tensione in Italia, no? In cui c'erano delle frange che facevano terrorismo, che facevano operazioni violenti e poi si è scoperto che erano protetti ad altissimo livello. Non so come la vede, scusi, sono andato un po' lungo con queste osservazioni.
Allora, che ci siano chiaramente dei settori nell'opinione pubblica ucraina e anche nelle forze armate che hanno tra i loro miti fondanti personaggi appartenenti al nazionalismo violento, diciamo così, degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40 ucraino, alcuni assolutamente collusi con il nazismo, per quanto magari non nazisti, attenzione, nel senso, quando dicono ma Bandera in fin dei conti non era nazista, è vero, Bandera non voleva, non è che lavorasse per Hitler, lavorava per formare un'Ucraina indipendente. Il problema però è che lavorava, al di là delle metodologie, ma lavorava insieme. E purtroppo il problema ulteriore è che il problema appunto dei vari Bandera, Shukchevich, eccetera, non era tanto sbarazzarsi del comunismo, era purtroppo sbarazzarsi degli ebrei, dei polacchi, eccetera, 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 cosa che hanno fatto con un certo entusiasmo. È anche un dato di fatto che molte di queste persone, tra cui Bandera stesso, per esempio, dopo la Seconda Guerra Mondiale sono state esfiltrate e sono state poi piazzate in Germania, Bandera infatti Canada. Ci arrivavo, e soprattutto in Canada. In Canada, tra l'altro, questo è interessante, questi nuovi arrivati, nazionalisti, chiamiamoli come vuole, io non uso il termine nazista perché, ripeto, è vero che non è esatto, anche se la simbologia è quella, anche se effettivamente poi molti di loro erano confluiti nella divisione SS Galizien, quindi alcuni di loro erano anche tecnicamente nazisti, tipo il nostro Hunka di cui si è parlato qualche tempo fa. No, dicevo, la cosa interessante, che forse non si sa molto, è che l'associazione degli ucraini in Canada, prima dell'arrivo di questa massa di espatriati, diciamo nazisti o affiliati, era assolutamente democratica, socialdemocratica. Ci sono stati grossi scontri, anche violenti, finché, grazie ovviamente all'appoggio dei, come vogliamo chiamare, poteri forti, per non dire la CIA, insomma, perché il piano di utilizzare il nazionalismo ucraino come il nazionalismo estone, lettone, lituano nell'Unione Sovietica post guerra fredda è una cosa assolutamente certa, basta andare su Wikipedia, o nemmeno su Wikipedia, su Google, digitare Operation Hydrodynamic e insomma si trova un po' di tutto, e ovviamente queste persone erano quelle che poi avrebbero dovuto formare il futuro governo dopo lo sfascio dell'Unione Sovietica. Il problema è che Quando l'Ucraina ha recuperato la sua indipendenza con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, e c'erano lì, come in tutta l'Unione Sovietica, tante persone con tante idee diverse su cosa dovesse essere l'Ucraina, purtroppo alcuni di questi sono tornati, e sono tornati con l'aria, no, di chi è stato in esilio per 40 anni, chi è stato in esilio per 50 anni, e sono tornati avendo a disposizione capitali, aderenze politiche, eccetera, eccetera, eccetera. E sono riusciti a egemonizzare in larga parte il discorso nazionale, il discorso nazionalista. E quindi in realtà questa formazione, cioè questa idea nazionale che vediamo adesso in Ucraina da parte di questi settori, perché ripeto, ce n'è tantissima di altra gente in Ucraina che, pur non essendo per niente filorussa, perché poi qua pare che l'opposizione sia o sei con Azov o sei con Putin, no, no. Ci sono decine di strade intermedie.
Ma io, scusi, troppo proprio in una pillola, io tutta la gente che ho intervistato e incontrato in Donbass nell'arco degli anni, chiaramente nei primi anni, diciamo fino al 2017-2018, non voleva andare in Russia, cioè loro rivolevano il loro paese così com'era, cioè nessuno di loro lo sognava di entrare in Russia, cioè, a un certo punto hanno visto nella Russia l'unica possibilità di uscita, ma questo è successo molto dopo, perché io gli chiedevo: se lei avesse una bacchetta magica, che cosa vorrebbe? Rivorrei indietro il mio paese così com'era prima, né più né meno. Scusi, l'ho interrotta, era solo per questa precisazione.
È giustissimo, perché appunto noi purtroppo siamo vittime di questa... di questo discorso, di questa narrazione che è completamente dicotomico. Allora, o Putin, o sa perché Putin e non la Russia, vabbè, lasciamo stare, o Putin oppure Azov. Ma ripeto, ci sono tante strade in mezzo, tra cui, come dice lei, quelli che semplicemente volevano l'Ucraina come era prima, cioè un paese assolutamente multietnico, multilinguistico, multiculturale, perché noi poi parliamo sempre della minoranza russa, ma ci sono i resi, ci sono i romeni, ci sono i bulgari.
Meraviglioso è il racconto di Putin quando arrivò in Transcarpazia e vide, racconta sempre che vide questa gente vestita di nero con questo cilindro nero, no? Che non capiva che cosa fosse, era gente che aveva ancora il retaggio dell'impero austro-ungarico, sostanzialmente.
Esattamente, esattamente. E quindi dicevo, purtroppo, soprattutto dal 2014 in poi, questo tipo di nazionalismo è diventato, a livello di linguaggio pubblico e a livello chiaramente di importanza politica, quello più importante, anche perché ovviamente dal 2014 in poi c'è stato anche un confronto militare indiretto con la Russia. E quindi ovviamente questo tipo di personaggi, con questa ideologia nazionale molto forte, con questa intransigenza molto forte, e anche spesso con questa disponibilità a, diciamo, un po' superare i limiti imposti dalle leggi, sono diventati personaggi importanti. Che lo stesso Zelensky sia ostaggio sostanzialmente dell'ala oltranzista nei primi anni, che era in parlo della sua presidenza, è un dato di fatto. Non ci dimentichiamo che Zelensky è andato al potere con un progetto di pacificazione del Donbass. Pacificazione, chiudo un attimo, che non voleva dire vittoria, distruzione, della pacificazione, voleva dire cerchiamo di capire come fare senza risolvere il problema. C'è un filmato molto molto interessante di lui che appunto al fronte, perché sostanzialmente era un fronte, prima, sto parlando di prima del 2022, parla con questo gruppo di giovanotti con una certa ideologia, diciamo così, i quali sostanzialmente gli fanno capire che là comandano loro e che se lui vuole veramente fare il presidente deve vedersela con loro, e loro non sono disposti invece a, appunto, a una politica di pacificazione o cose del genere. Purtroppo va detto effettivamente che dal 2014 in poi questa posizione è diventata assolutamente prevalente all'interno, ripeto, non tanto all'interno della società, ma all'interno del gruppo, della leadership, diciamo così. E ovviamente, essendo prevalente all'interno della leadership, è stata anche molto normalizzata. Appunto, i simboli di Azov, che sono di palese derivazione, neanche nazista, quanto insomma di quella galassia della destra degli anni 60, 70, insomma, che in Italia conosciamo abbastanza bene, e sono diventati dei simboli che effettivamente alcune persone in perfetta buona fede portano, perché dicono: no, ma questo è il simbolo della nostra nazione. No, bello mio, il simbolo della tua nazione è il tridente, assolutamente, senza nessunissimo problema. Quello è il simbolo, oppure tanti altri. Il sole nero, magari no, la luna, Azov, magari no, quello è il simbolo di un'altra cosa, o quantomeno di un certo modo di vedere la tua nazione, che appunto ce l'ha coi russi, ce l'ha anche con tanta altra gente, chiaramente. Soltanto che adesso il fatto che appunto vengano spesso esaltati, incensati, abbiamo visto recentemente con Johnson che li ha accolti al Parlamento inglese, sì. E ovviamente deriva dal fatto che combattono contro la Russia, e come stiamo dicendo all'inizio del nostro discorso, lo scopo della NATO è quello non tanto di fare la terza guerra mondiale, ovviamente, perché nessuno è stupido fino a questo punto, ma quello di far pagare alla Russia il costo quanto più alto possibile di questa per questa operazione. Quindi ben venga le armi sul territorio russo, ben venga il battaglione Azov, dopodiché poi dopo, quando finisce tutto, poi li normalizziamo e gli facciamo capire che sono finiti i tempi della...
O magari li utilizziamo in un altro scenario, come si è fatto con i jihadisti, li spedisci da un'altra parte a fare un altro lavoro.
Questa è anche un'interpretazione, assolutamente. Però per il momento la situazione è questa. Sì, c'è un certo scontento, sta cominciando a venire fuori, perché anche in Ucraina ci sono un bel po' di canali Telegram e non solo, che insomma danno voce a un po' di malessere con molte cautele, però lo fanno. Però ripeto, dobbiamo ancora cercare di capire, e tra l'altro dobbiamo poi anche cercare di capire, sì, ipotizziamo che ci siano delle forze politiche in Ucraina che intendono arrivare a un compromesso, ovviamente quale tipo di compromesso è assolutamente misteriosa come domanda.
Cioè, anche perché poi devono cambiare la Costituzione.
Tra l'altro sì, tra l'altro ci sono dei problemi pratici, perché nel 2018 l'Ucraina ha inserito l'ingresso nella NATO, oltre che nell'Unione Europea, che non è un problema, ma nella NATO sì, per la Russia ovviamente, nella Costituzione, mentre invece la Costituzione originaria, diciamo, ucraina, prevedeva la neutralità e il non entrare in alleanze militari che fossero difensive, che fossero offensive. E sì, quindi anche qua bisognerebbe capire. E rimane il problema che ha detto lei giustamente: se effettivamente Zelensky non è più legittimo a norma costituzionale in questo momento, lo ha detto anche Putin, il che non significa che perché l'ha detto Putin è propaganda russa, cioè potevo dire pure io, ma lo dice anche Wikipedia, in fin dei conti. In caso di vacanza del presidente, l'autorità è il capo del Parlamento. Il problema però è: il Parlamento ucraino però è stato d'accordo a non votare. Certo. Quindi non possiamo dire che è stato un colpo di Stato di Zelensky, perché il Parlamento ucraino ha detto: ok, per noi va bene, non si vota finché non finisce la guerra. Quindi è una situazione, al di là delle opposte tifoserie, è una situazione giuridicamente estremamente complessa, perché sì, dici il Parlamento dov'è, ma il Parlamento è stato d'accordo.
Ma poi a ulteriore complessità ci aggiungiamo pure che in Costituzione hanno messo pure che loro non possono trattare con Putin, cioè, tra le altre cose, cioè, quindi si sono cacciati in un vicolo cieco, cioè si sono legati a doppio bavaglio, no? Anche perché, e qui ovviamente i punti sollevati sono tantissimi, ma appunto, diciamo prima, uno Zelensky ostaggio di questa minoranza, o comunque delle frange più oltranziste, o comunque protette dalla NATO, questo è possibile, e lo vedremo anche alla luce di una cosa che citerò tra poco, no? Io sul fatto poi che questi avessero una totale autonomia di manovra, io l'avevo visto ad Adievka, perché noi abbiamo mandato una troupe a girare proprio in mezzo a Pravi Sector, e quelli erano completamente autonomi, c'era il loro capo che era il capo supremo di quell'area, lui si definiva il papa di quella zona, no? E non ci scordiamo che Dmytro Yarosh nel 2015, che era il capo di Private Sector, divenne consigliere del capo di Stato Maggiore dell'esercito. Cioè, insomma, quindi, voglio dire, il discorso dovrebbe essere sempre equilibrato, no? Cioè, non parlo di lei, parlo della propaganda nostrana, no? Che è chiaro che questi non so dei nazisti, che vogliono l'avvento del nazismo, ma è pure vero che non so quattro sprovveduti che stanno lì per caso. Cioè, i russi hanno delle profonde ragioni, no? Anche perché, e questo era l'altro elemento che volevo citare, cioè quando i russi sono entrati in Ucraina e hanno fatto capire che facevano all-in, no, in quel caso, perché sapevano che il mondo gli sarebbe andato contro, e quindi dall'altra parte gli ucraini, che a differenza di noi conoscono quello che sa Kramnik, no, che se i russi entrano in questa situazione lo fanno per andare fino in fondo e non per bleffare, dice guardate noi entriamo e poi ce ne andiamo, no, quelli hanno deciso di entrare, entrano e mettono tutti i pezzi sul tavolo come si fa negli scacchi. Ci abbiamo sta roba, abbiamo detto che non lo vorremmo utilizzare, ma in caso utilizzeremo anche le armi tattiche, in estrema analisi quelle strategiche, perché per noi è una questione di sopravvivenza. Zelensky, che vede quel mondo con gli occhi di Kramnik, è andato a piangere da Macron, no? C'è quel video che ha fatto il giro del mondo, che sembra un bambino spaurito, gli dice stanno arrivando da tutte le parti, sparano da tutte le parti, e quello gli dice che vogliamo fare, ma tu sei disposto a trattare? E quello, certo, dobbiamo, no? E tant'è che si stava addivenendo a degli accordi, no? Come ha denunciato Arakamia, no? E il nostro Bruno Vespa fa finta di non saperlo, no? Accordi che erano in Turchia, si era praticamente arrivati a tutto, quindi una situazione tipo Alto Adige, a parte la Crimea si restituivano i territori, neutralità e quant'altro, e poi succede Bucha, e poi arriva Boris Johnson, no? E quindi, voglio dire, Bucha, del quale ancora noi non sappiamo i nomi delle vittime. Io quando sono stato lì ho insistito molto con i russi, no? E gli chiedevo, ma voi avete una lista dei locali che vi aiutavano a distribuire il cibo, no? Perché sarebbe interessante sapere se voi avevate una lista di queste persone e poi andare a vedere che i morti di Bucha, non dico tutti, ma una buona parte erano oppositori, no? Che questi hanno unito l'utile al dilettevole, si sono eliminati gli oppositori e hanno addossato la colpa ai russi. Perché fuori dall'acciaieria, non Azovstal, ma Ilichka, quella attaccata, c'era una teoria di morti assolutamente identica a speculare a quella di Bucha, e la gente del posto diceva che erano quelli dell'acciaieria, i cecchini, che sparavano alla gente che passava. Cioè, questi hanno tentato in tutti i modi, no, di sabotare gli accordi di pace, e Zelensky alla fine si è rivelato per quello che era, cioè insomma uno che stava lì, che è stato catapultato in un gioco mille volte più grande di lui e che ne voleva uscire subito nel miglior modo possibile, insomma, no? Non so.
Ha anche avuto tutta una serie di assicurazioni, chiaramente, che poi si sono rivelate in realtà non del tutto concrete, perché appunto non ci dimentichiamo che lo scopo della NATO, degli Stati Uniti io direi in realtà, perché la NATO li chiama, sembra che stiamo tirando i cattivi da fumetto, diciamo, anche poi la NATO ci siamo anche noi, anche qua poi la NATO, cioè ogni paese NATO ha un po' una sua, diciamo, lo scopo principale degli Stati Uniti e sicuramente della Gran Bretagna e di qualche altro paese NATO è quello appunto di danneggiare quanto più possibile la Russia, guardandosi bene ovviamente dal rischiare in proprio, naturalmente, cosa che si continua a fare adesso. Lo stesso Biden, nel giorno in cui, anzi non lui, il portavoce ovviamente, perché Biden non ha detto nulla, nel giorno in cui ha autorizzato, però ci hanno tenuto subito a dire, ma naturalmente non vogliamo scatenare la terza guerra mondiale, cioè significa questa è la nostra escalation fino adesso, per noi finisce qua, se per voi finisce qua, cioè se vi fate bombardare un po' e poi dopo insomma in qualche modo arriviamo a... Però per tornare al problema del discorso di Kramnik di prima, gli Stati Uniti e la NATO hanno questo tipo di deterrenza, ed è una deterrenza che funziona, perché la NATO è in grado di imporre dei costi piuttosto seri a un oppositore. Lo abbiamo visto nella ex Jugoslavia, lo abbiamo visto in Medio Oriente, lo abbiamo visto in Afghanistan, in Iraq, eccetera, eccetera. Il problema però è che invece la Russia ragiona in maniera un po' diversa. Cioè la Russia ragiona partendo dalla considerazione del proprio rischio strategico. Cioè dice, a me non importa il prezzo che tu mi fai pagare, perché, come diceva lei prima, questa per me è una guerra esistenziale. Cioè, se tu mi metti la NATO in Ucraina, poi possiamo ragionare su quanto questa cosa sia vera o non sia vera. Però per il pensiero strategico russo, la NATO in Ucraina significa sostanzialmente la fine della Russia come potenza indipendente. Dici, già abbiamo sostanzialmente perso il Baltico, adesso perdiamo pure il Mar Nero, che già l'abbiamo sostanzialmente perso, perché comunque due rive su quattro sono NATO. Se ci metti anche la terza riva, quella di sopra, cioè noi siamo sostanzialmente chiusi, e soprattutto mi puoi mettere quello che vuoi a distanza di pochissimi minuti dai centri di comando.
Ricordiamo che un drone è stato abbattuto sopra il Cremlino.
Esempio, anche questo naturalmente. Quindi, e questa cosa, quando Putin parla di Putin o chi per lui, naturalmente, anche se bisogna fare molta attenzione, e quando parla Medvedev, per esempio, Medvedev non fa parte della catena delle decisioni nucleari, però quando parla Putin, per esempio, sarebbe il caso di ascoltare quello che dice, perché quando lui parla di armi tattiche, armi strategiche, eccetera, eccetera, non significa che muore dalla voglia di usarle, o che se adesso parte un bombardamento di ATACMS sull'aeroporto di Belgorod, la risposta russa sarà un'atomica tattica. Dice, voi avete fatto questa escalation, noi risponderemo con un'altra escalation, alla quale voi risponderete con un'altra, noi con un'altra, tenete presente che per quanto ci riguarda, noi siamo disposti ad arrivare anche all'uso delle atomiche, prima tattiche e poi strategiche, in base alla dottrina nucleare russa, che ripeto è chiara e ben spiegata, appunto, in modo tale che non ci siano troppe ambiguità. La NATO è disposta a fare questa cosa? La risposta in realtà è, sembrerebbe di no, nel senso che per la Russia questo è un conflitto esistenziale. Per l'Ucraina, poveracci, è un conflitto esistenziale, da un certo punto di vista più che per la Russia, ovviamente. Ma per la NATO non è un conflitto esistenziale. La NATO a un certo punto, come ha fatto in Iraq, come ha fatto in Afghanistan, farà un calcolo e avrà detto, allora signori, noi abbiamo inflitto alla Russia danni per X milioni di dollari. Le abbiamo abbattuto X aerei spia, quindi ora sono sguarniti e devono... Le abbiamo distrutto X batterie antiaeree, eccetera, eccetera. Per noi finisce qua, nel senso costi benefici, i benefici sono a nostro vantaggio. L'Ucraina non entra nella NATO e vabbè, pazienza, comunque.
Vendiamo il gas all'Europa al posto dei russi, ci aggiungerei pure.
Esattamente, poi ci sono
c'è tutto il resto
di considerazioni economiche, insomma, non solo vendiamo il gas, adesso che si aspetta la grande avanzata russa nel resto del mondo, dopo aver spacciato l'Ucraina, ovviamente bisognerà comprare armi, e sì, gli stati europei hanno, molti di loro, delle buone industrie militari, però, per esempio gli aerei chi li fa gli Stati Uniti, i carri armati sì, li fa anche la Germania, in fondo, qualche pezzo lo facciamo anche noi, però alla fine li fanno gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, quindi è chiaro che è una situazione, ma d'altro canto queste non sono cose che stiamo qui a dirci da congiurati, cioè questi sono politici statunitensi che hanno esplicitamente detto stiamo colpendo la Russia a costo zero e a vittime zero per gli Stati Uniti,
guadagnando
ci stiamo guadagnando, stiamo creando posti di lavoro americani, perché se, quindi ripeto, questa è una cosa tranquillamente esplicitamente detta, senza, ed è così, ed è logico che sia così, ed è sensato che sia così, così come dall'altro lato in Russia potrebbero dire, beh, effettivamente stiamo rimettendo la nostra economia su un certo piede, ci stiamo riappropriando di tutta una serie di catene, di know-how che avevamo prima appaltato a fuori perché ci conveniva comprarcele già fatte, ovviamente, invece che farcela, quindi anche dal loro punto di vista. Cioè, questa
abbiamo fatto capire anche l'antifona a tanti paesi satelliti che magari c'avevano dei grilli sulla testa, che insomma, esatto, alla fine la NATO è, per certi aspetti, una tigre di carta, no? Perché te proteggono sì, ma fino a un certo punto, e poi se gli scenari si moltiplicano, adesso è facile pure per la NATO ma se gli scenari si moltiplicano, poi li voglio vedere a sostenere, no, tutto l'ambaradam, rischiano veramente di crollare sotto le loro dimensioni. L'ultimissima questione, prima di chiudere, è una cosa alla quale io tengo, no? Io ebbi tempo fa una diatriba con Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, no? Ma Marco Travaglio, in tutte le premesse che fa, no, adesso sta facendo un ottimo lavoro, ha ruolato Orsini, insomma, io leggo quotidianamente i loro articoli, a parte ogni tanto qualche cosa ampiamente discutibile, sostanzialmente, diciamo, la sua visione è corretta, no? Però lui tutto deve sempre presumere che Putin è un pazzo, un criminale, un sanguinario, uccide i giornalisti, è un autocrate e tutto il resto, ma, no? Io questa visione oggettivamente, ma io vengo spacciato per un propagandista russo, cosa che non sono mai stato. A me i russi mi hanno creato mille problemi ogni volta che andavo lì, non mi hanno mai aiutato e tutto quello che ho ottenuto me lo sono dovuto sudare con le unghie e coi denti. Io proprio oggettivamente, altra strada ai russi, io non l'ho vista. Cioè questi oggettivamente che cosa dovevano fare? Cioè, per anni hanno abbozzato, per anni hanno tentato di trattare, in ultime analisi prima dell'inizio dell'operazione militare hanno tentato in estrema razza. Io mi ricordo tra novembre e dicembre, no, 2021, no, le trattative febbrili, tracciare le linee rosse. Poi noi eravamo tutti distratti dal Natale, dal clima natalizio, se poi andavi a vedere quello che succedeva lì, cioè capivi che qualcosa di pesante bolliva in pentola, no? E questi poi hanno fatto un estremo tentativo, hanno detto vabbè, entriamo, li spaventiamo con meno uomini, ma anche per fargli capire che facciamo sul serio. E hanno perso tanti uomini proprio per questa frettolosità, ma proprio per la volontà di farli ragionare. Cioè, capisci che oramai noi andiamo fino in fondo, trai le conseguenze, no? E ancora oggi, cioè, Putin ogni volta che parla è pagato, ogni volta che ti aspetti tuoni e fiamme, no, che faccia dei proclami di fuoco, invece c'è la classica cosa democristiana, proprio, cioè, come si fa ancora? Io l'ho definito delle volte un craxi che ce l'ha fatta, no, qualcosa del genere, cioè, ma come si fa a definirlo un pazzo, un sanguinario? Cioè, l'alternativa per i russi qual è? Cioè, perché quelli rischiano veramente di essere balcanizzati, smembrati, fatti a pezzi. Cioè, è da secoli che l'Occidente vuole questo, no? Cioè, l'alternativa per i russi qual è? Cioè, qualcuno me la dovrebbe spiegare. Cioè, uno che si siede lì, no? Io. Cioè, i fenomeni che parlano dal comodo alla loro poltrona si siedono sulla poltrona di Putin, no? E domani che fanno? Cioè, io questo mi chiedo, no? Sembra il calcio, no? Sono tutti allenatori di Serie A, tutti sanno tutto, no? Io metterei quello sulla sinistra, sulla destra. Ma qui tu cosa fai? In alternativa c'è un paese assediato, no? Sotto sanzioni, che non può svilupparsi secondo le sue potenzialità perché gli tagliano le unghie dappertutto, ammesso a volte che non sono neanche delle unghie, ma è diplomazia. Cioè, che dovevano fare questi?
In realtà non c'è un solo politico russo, nemmeno Navalny, quando ancora era libero e faceva appunto attività politica, che possa considerare un qualche appeasement, diciamo così, con l'Occidente, che le dà questo concetto di sicurezza strategica della Russia. Lo stesso Navalny, che, ripeto, in Occidente sembrava l'anti-Putin e la persona che, se fosse salita lui, la Crimea non l'avrebbe mai restituita all'Ucraina. E se fosse andato alle elezioni, per assurdo avesse avuto possibilità di vincerle, se avesse detto e poi restituiamo la Crimea all'Ucraina, ebbe finita là, ovviamente. Noi dimentichiamo appunto due cose molto importanti quando analizziamo, quando dovremmo analizzare la situazione russa. La prima è il trauma spaventoso della distruzione dell'Unione Sovietica, non dal punto di vista politico, per qualcuno politico certamente, ma dal punto di vista della perdita di tutto, perdita di prestigio, perdita di sicurezza, perdita di vita in tanti casi.
Mortalità incrementata del 13%.
Esattamente, situazione economica devastante, un crollo che è stato culturale, che è stato, no, adesso dico una parola, morale, ok? Cioè veramente il collasso di una civiltà, perché l'Unione Sovietica era una civiltà, ci piaceva, non ci piaceva, ma era comunque una civiltà, che aveva una sua etica, una sua morale, è stato un crollo totale. Questa risalita lenta, no? Questo annaspare, perché è stato un annaspare, per molte cose lo è tuttora, in fin dei conti, e questo rendersi conto che questa è la cosa che ha proprio devastato Gorbaciov e non solo. Questo rendersi conto che non è vero che l'Occidente stava aspettando a braccia aperte la Russia a patto che diventasse democratica e liberale. Dice: noi siamo diventati democratici, siamo diventati liberali, siamo come voi. E no, non siete come noi. E non si è perso occasione di ribadire questa cosa alla Russia. Che poi la Russia ci abbia messo del suo, ovviamente, questo è certamente un dato di fatto. Però è vero che dall'altro lato non ha trovato nessun tipo di aiuto, anzi ha trovato una NATO che, lungi dal estinguersi, diciamo così, o dall'accogliere all'interno con qualche accordo bilaterale serio, però non la Partnership for Peace e queste cose qua, la Russia, non ha fatto altro che allargarsi. Non ha fatto altro che allargarsi arrivando proprio fino ai confini, non più fino ai confini dell'Unione Sovietica, fino ai confini della Russia. E appunto la Russia per tanti anni non è stata in condizione pratica, politica, economica, militare di dire niente. Quando i paesi baltici sono entrati nella NATO non è che gli ha fatto piacere, ma che potevano fare? Potevano fare nulla, ovviamente. Adesso invece, dal 2014 in poi, 2014 poi anche altre valutazioni naturalmente, ma sicuramente dal 2022 in poi, la Russia ha deciso che effettivamente questa sarebbe stata veramente l'ultima goccia, anche perché si è fatta il calcolo che se questa cosa fosse successa in Ucraina, molto probabilmente si sarebbero avute situazioni similari anche in Asia centrale, anche nel Caucaso. Magari non sarebbe successo niente, va bene? Magari la NATO entrava in Ucraina, cioè l'Ucraina, chiedo scusa, entrava nella NATO, non succedeva assolutamente niente, va bene. Però la leadership russa ha valutato queste cose e lo ha detto.
Ma immaginiamo soltanto a parti invertite cosa sarebbe successo, cioè immaginiamoci Canada e Messico che entrano in un'alleanza con la Russia, esatto. Vediamo gli Stati Uniti come prendono la situazione, insomma, cioè, si sentono minacciati dalle isole Salomone che fanno un accordo con i cinesi e stanno a 9.000 chilometri dalle coste statunitensi, figuriamoci se non si sentirebbero minacciati, per non parlare di Cuba poi, no? Insomma, certo. Senza andare troppo lontano.
Certamente, no, dicevo, poi questa cosa è una cosa che la leadership russa ha detto dal 2007 in poi, continuamente, e la risposta è sempre stata no. Ora, ripeto, non facciamo l'errore, no, di rispondere a quelli che dicono è tutta colpa di Putin che è pazzo, è tutta colpa della NATO che sono dei disgraziati. Però certamente da parte della NATO c'è stata una sottovalutazione del rischio, nonostante, questa è una cosa interessante anche sulla quale bisognerebbe ragionare, nonostante negli anni 90, negli anni 2000, il fior fiore dell'intelligence statunitense, delle persone in posizione di importanza all'interno delle varie agenzie, abbiamo detto che l'allargamento della NATO sarà buono o sarà cattivo, ma rischia di precipitare la situazione con la Russia senza un ovvio vantaggio per la NATO.
Lo disse Biden. Biden stesso disse queste parole qui, che era un errore tentare di inglobare nella NATO l'Ucraina e la Georgia. No, è assolutamente così. No, ma è chiaro. Prego.
No, non facciamo l'errore di dire no, non è vero che è colpa di Putin, è solo colpa della NATO. Però cerchiamo di guardare le cose in una prospettiva un minimo più larga. Questa guerra non è cominciata perché Putin è cattivo, che poi sarà pure cattivo, saranno fatti i suoi, cioè nel senso io non ho idea di Putin come sia nella sua vita privata. Certo, insomma, una persona che per essere capo di una superpotenza avrà ci avrà una serie di regole morali forse un po' diverse dalle nostre. Però, ripeto, non è cominciato per questo, è cominciato per tutta una serie di motivi. Ci vogliamo vedere del revanchismo della Russia? Ma vediamocelo tranquillamente. Però dire tutto questo è cominciato perché Putin vuole ricostruire l'impero russo è una sciocchezza, sostanzialmente. Certo. Tutto questo è cominciato per tutta una serie enorme di motivi che si trascinano dal 91. Dal 91, nella quale noi siamo quantomeno corresponsabili. Quantomeno corresponsabile, ci abbiamo messo il nostro, diciamo.
No, assolutamente d'accordo. Il tempo a nostra disposizione è finito, è volato direi, perché siamo già arrivati oltre i tempi che ci eravamo prefissati. Io la ringrazio tantissimo, continuerò a seguire il suo canale Telegram, a rilanciare le cose interessanti che scrive. La ringrazio di essere stato qui con noi. Mi corre sempre l'obbligo di invitare i nostri ascoltatori a sostenerci, a sostenere il nostro lavoro. Se vi piace quello che facciamo, se vi piace come lo facciamo, sosteneteci con le vostre donazioni, perché altrimenti non abbiamo altre possibilità. Non abbiamo pubblicità, non abbiamo Soros, non abbiamo paesi stranieri, non abbiamo rubli dentro la valigia, anzi, anche perché non sapremmo che farci, quindi non ci resta altro che accettare di buon grado la vostra generosità. Ringrazio di nuovo il professor Dall'Aglio e vi lascio alle altre trasmissioni di Visione TV. Grazie a tutti e un buon proseguimento di giornata. Thank you.